Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ci colleghiamo in diretta con Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di questioni statunitensi. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Marco, buongiorno Massimiliano e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Passate ormai 2 settimane dal voto e il presidente in carica Donald Trump continua a sostenere che le elezioni sono state condizionate da brogli, conteggi parziali a lui ostili, mentre anche le agenzie governative federali assicurano che il voto si è svolto correttamente. Quanto può durare questa impasse e quali danni sta provocando sia la transizione fra le due amministrazioni sia anche all'immagine della democrazia americana nel mondo? Ecco, giusto per darti un po' il via, cito qui Biden che dice: sono speranzoso che Trump diventi leggermente più assennato, trovo questa situazione più imbarazzante per il paese che dannosa per la capacità di avviare la mia azione.
Sì, in effetti c'è imbarazzo negli Stati Uniti da parte di Biden, ci possono anche essere dei danni alla sua azione e dei danni per quanto riguarda l'impatto sul coronavirus che sta viaggiando a velocità di contagi mai finora raggiunte, ma per il momento non credo che siamo in un terreno di danni irreversibili. Vediamo che cosa sta succedendo. Il presidente non ammette la sconfitta, ha avviato una serie di ricorsi in giustizia finora tutti respinti, gli si attribuisce la volontà di arrivare comunque alla Corte Suprema per cercare forse di contare sulla composizione a lui favorevole della massima magistratura degli Stati Uniti, ma tutto questo ha un termine. Entro l'8 di dicembre gli stati devono certificare i risultati dei loro voti, poi alla metà di dicembre si riunirà il collegio elettorale che formalmente con i suoi 538 grandi elettori eleggerà il presidente degli Stati Uniti. Quindi è una situazione che può ancora trascinarsi, è una situazione in cui a tratti il presidente Donald Trump dà adesso l'impressione di non credere più fino in fondo, perché a parte alcune ammissioni sfuggitegli magari in un tweet, sta attuando tutta una serie di decisioni o sta ipotizzando una serie di decisioni che sembrano più volte a mettere i bastoni fra le ruote al suo successore che non a portare avanti una sua politica in prospettiva di riprenderla nel secondo mandato. Per quanto riguarda le lentezze nella transizione, queste riguardano il passaggio di consegne e questo può anche slittare, del resto Biden non è un esordiente alla Casa Bianca, è uno che la conosce bene, ci ha vissuto 8 anni, ne conosce i meccanismi, ha meno bisogno di essere rodato di un outsider come Trump che arrivava da un altro pianeta ed è rimasto su un altro pianeta nei 4 anni alla Casa Bianca. Però per esempio sul fronte della lotta contro il coronavirus, qui abbiamo dentro la Casa Bianca fonti autorevoli della task force che si occupa del contrasto alla pandemia, in particolare il virologo Anthony Fauci che è stato sempre critico nei confronti dell'amministrazione Trump, che sottolineano la necessità di una transizione dolce, quindi senza interruzione di continuità nella gestione della politica, delle politiche anti-coronavirus, anche perché Biden ha un piano molto più, come dire, vigoroso di quello di un piano molto più vigoroso.
Ecco Giampiero, ti concedo il tempo di tossire, magari ecco, prendere un bicchiere d'acqua.
Perché ho ritrovato la voce, scusami Massimiliano. Dicevo, l'ultima cosa che ti volevo dire lì sul fronte del coronavirus è proprio in quel passaggio, a quel problema che si riferisce la frase di Biden che tu hai citato, speriamo che diventi un po' più sollecito o un po' più dirigente, perché ha detto Biden subito dopo rischiano di morire altre decine di migliaia in più di americani di quanti potrebbero invece essere ancora salvati. Per quanto riguarda l'impatto internazionale, mi sembra che dopo qualche esitazione iniziale la fila dei re magi che vengono a portare doni a Biden da tutto il mondo, leader di tutto il mondo, è ormai diventata da ruscello fiume. L'ultima telefonata, almeno di cui ho notizia io, può persino essere sorprendente, la telefonata del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che è sempre stato uno dei leader internazionali più vicini a Trump e che adesso ha detto di aver avuto un scambio di una chiacchierata calorosa con il presidente eletto Joe Biden.
Restando a proposito della situazione del Covid-19 negli Stati Uniti, sappiamo che i contagi, soprattutto in alcuni stati, continuano a crescere ad un livello preoccupante. Quando Biden, se naturalmente questa crisi istituzionale avrà una conclusione, come penso tutti si augurano al più presto, ecco, se Biden dovesse imporre o predisporre misure come ad esempio l'indossare la mascherina, che sappiamo molti americani trovano una costrizione fastidiosa, ecco, la popolazione americana, che fra l'altro poi, lo ricordiamo agli ascoltatori, essendo gli Stati Uniti un paese federale, ha divergenze enormi fra Stato e Stato. Come accetterebbe l'imposizione di misure più severe per combattere il coronavirus?
Beh, questo è senz'altro un problema per Biden, perché Biden dice che raccomanderà l'uso della mascherina e chiederà ai governatori, proprio per questa situazione istituzionale, per cui su certe materie, come in materia di sanità, il potere è nelle mani dei governatori più che del presidente, chiederà ai governatori di renderla obbligatoria, poi chiederà lo stesso, raccomanderà il distanziamento sociale, chiederà ai governatori di tradurlo in pratica e invece quello che può essere un compito dell'amministrazione federale, però arriva dopo, faciliterà la distribuzione del vaccino quando ci sarà garantirà la gratuità del vaccino, in particolare per le fasce della popolazione meno abbienti. Quindi il tutto è una transizione tra il potere federale, le raccomandazioni federali e gli ordini che verranno, se verranno, da parte dei governatori. Certo, un conto è avere un presidente che ti dice ti chiedo di rendere obbligatorio l'uso della mascherina, e un conto è avere un presidente che dice ma chi lo sa se la mascherina è utile, io non la porto, fate un po' voi, poi i governatori non si sentono molto pressati per farlo. Dopodiché, se verrà ordinato, se i governatori ordineranno l'uso della mascherina, le reazioni della popolazione saranno certamente differenziate, diverse, tanto più in un paese in cui ormai portare la mascherina o meno è una sorta di statement politico, cioè un modo di dichiarare io ho votato per Biden e io ho votato per Trump, o prima delle elezioni io voterò Biden e io voterò Trump, perché è diventato quasi un segno distintivo di chi pensa che le ragioni della salute vadano messe davanti alle ragioni magari dell'economia, e chi pensa invece che le ragioni della libertà, nel senso faccio quello che mi pare, indipendentemente dal rischio che posso portare ad altri, devono prevalere su tutto. Quindi mi immagino che se la governatrice del Wisconsin, per esempio, che è lo stato esempio, modello in negativo di questa vicenda, ordina di mettere la mascherina, si troverà, come si era già trovata a giugno, sotto il palazzo della sua residenza, folle di persone che non hanno la mascherina, non hanno le distanze sociali e per di più sono anche armati, come la legge gli consente.
Donald Trump si appresterebbe a ordinare questa settimana il ritiro di ulteriori truppe in Afghanistan e in Iraq, prima del 20 gennaio, quando dovrà lasciare la Casa Bianca. È una notizia della CNN che cita fonti del Pentagono. Come può essere interpretata questa decisione e quali conseguenze potrebbe avere nello scacchiere geopolitico di questa regione?
Sì, è una notizia della CNN confermata nelle ultime ore dal Pentagono. Allora, da una parte questa notizia va nel segno delle promesse non del tutto rispettate, non del tutto mantenute, di Trump nella campagna 2016. Riporteremo i ragazzi a casa. Non sono stati riportati del tutto, in parte li aveva già riportati Obama, comunque l'intenzione è di dare un segnale che quella promessa in qualche modo viene mantenuta. Il nuovo capo di Stato Maggiore delle Forze Armate degli Stati Uniti, il generale Miller, ha diramato un messaggio alle truppe che appare contraddittorio: dobbiamo continuare a lottare contro il terrorismo, ma ragazzi è l'ora di tornare a casa. Resteranno in Afghanistan un numero di truppe americano intorno alle 2500, resteranno intorno a 1500 mi sembra in Iraq, lo ricordiamo, c'è una richiesta del Parlamento di Baghdad che risale al mese di gennaio che tutti gli americani se ne vadano dopo l'uccisione del generale iraniano Soleimani a Baghdad, appunto con un drone americano. Quindi c'è anche una richiesta delle autorità locali agli americani di andarsene, richiesta ignorata ma adesso in parte rispettata. Quindi qui Trump realizza un suo piano. Diverso sarebbe, ma la notizia non è stata confermata, se Trump, come invece scriveva il New York Times, avesse intenzione di battere un pugno sul tavolo nei confronti dell'Iran e di colpire le installazioni nucleari iraniane, dove si continua a accumulare e ad arricchire uranio. Ricordiamo che sono stati gli Stati Uniti a uscire dall'accordo con l'Iran che impediva queste attività e che l'Iran, fin quando gli Stati Uniti non l'hanno denunciato, aveva rispettato l'accordo. Quindi da una parte, dicevo, mantenere le promesse, dall'altra creare anche in questo caso qualche imbarazzo al suo successore, perché se poi ci saranno sussulti, e in Afghanistan i sussulti sono sempre possibili nonostante i negoziati con i talebani finalizzati proprio al ritiro delle truppe, se poi ci saranno sussulti che richiederanno magari l'invio di rinforzi, Biden farà la parte di quello che ripiomba gli Stati Uniti nelle guerre senza fine, che sono quelle cui gli americani hanno voglia di porre termine. Dopodiché, in particolare in Afghanistan, ci sarà anche da discutere con gli alleati, che in Afghanistan restano gli alleati senza la copertura e l'appoggio, o una copertura e un appoggio adeguata da parte degli Stati Uniti, forse bisognerà ridisegnare tutta la presenza occidentale in quel paese.
Ci attendono tempi interessanti, come diceva qualcuno. In attesa di quei tempi, noi ringraziamo il giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni statunitensi. A molto presto, Giampiero.
Grazie a voi, una buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.